Allora, benvenuti. Oggi ci immergiamo nell'evoluzione dell'automazione industriale. Un mondo che, devo dire, sta cambiando a una velocità che fa quasi girare la testa.
Decisamente.
Abbiamo sotto mano una presentazione molto interessante di gennaio 2026. Si intitola Automazione industriale, ieri e oggi. E il nostro obiettivo è proprio capire come siamo passati dai modelli tradizionali a questa visione quasi fantascientifica.
E quali sfide comporta, soprattutto?
Soprattutto per la sicurezza, esatto. E c'è una frase, subito all'inizio, che mi ha colpita.
Ah, so a quale ti riferisci.
Dice che il modello di ieri è ancora il futuro per molte organizzazioni.
Sembra un controsenso.
Sembra, ma pensaci un attimo. I costi, la complessità. Il rischio. Se sei un'azienda, metti alimentare di medie dimensioni.
Ok. Hai un sistema che funziona da 30 anni, è affidabile, i tuoi tecnici lo conoscono a memoria. Sradicare tutto per un ecosistema basato su AI e gemelli digitali è un'operazione a cuore aperto.
Certo, non è un interruttore che accendi e spegni.
Esatto. C'è un'inerzia enorme e spesso è un'inerzia, diciamo, giustificata dal pragmatismo.
Capisco. Quindi non è arretratezza, è una scelta ponderata. E questo rende ancora più interessante capire bene cos'è questo modello di ieri. La fonte usa un'immagine iconica.
Un classico. La piramide dell'automazione.
Esatto.
Per decenni, se entravi in una fabbrica e chiedevi come funzionava, ti avrebbero disegnato una piramide. È un modello gerarchico, molto molto strutturato.
Partiamo dalla base, allora. Il mondo fisico. Livello 1.
Corretto. Livello 1. Gestione dei dispositivi. Qui siamo sul campo. Sensori e attuatori.
Gli occhi e le mani del sistema.
Perfetto. Gli occhi, le orecchie, le mani. I sensori misurano tutto. Temperatura, pressione, posizione di un braccio robotico. Gli attuatori eseguono. Aprono una valvola, accendono un motore. Generano i dati grezzi.
Il primo mattone. E da lì si sale.
Da lì si sale al livello 2. Controllo della produzione e automazione. Questo è il regno dei PLC e dei sistemi SCADA.
I PLC. I controllori logici programmabili.
Esatto. Se il livello 1 sono i muscoli e i sensi, questo è il sistema nervoso. Un PLC è un piccolo computer industriale, super resistente, che prende i dati dai sensori e comanda gli attuatori.
Se succede A, allora fai B.
Proprio così. Se il sensore rileva la bottiglia, l'attuatore mette il tappo. È l'automazione pura, la logica macchina a macchina.
Ok, quindi muscoli e nervi. E il terzo livello? I sistemi MES? Mi sembra quasi il caporeparto, quello che controlla che tutto fili liscio.
È una buona metafora. È una metafora perfetta. Il livello 3 è la gestione della produzione. E il re di questo livello è il MES, il Manufacturing Execution System.
Il ponte tra la fabbrica e gli uffici.
Esattamente. Il MES traduce l'ordine di vendita, tipo produrre 10.000 pezzi, in ordini di lavoro concreti per le macchine. Controlla l'avanzamento, monitora la qualità, gestisce la manutenzione.
Risponde alla domanda, a che punto siamo con l'ordine del cliente Y?
Proprio quella. E in cima a questa struttura, quasi militare, c'è il quartier generale.
Il livello 4. Gestione aziendale.
Qui troviamo i grandi sistemi ERP. Enterprise Resource Planning. L'ERP è il cervello direzionale.
Quello che guarda i numeri?
Esatto. Finanza, acquisti, vendite, logistica. Non gli interessa se il singolo robot si è mosso. Riceve i dati aggregati dal MES per le decisioni strategiche. Quanto abbiamo prodotto? A che costo?
Chiarissimo. E il diagramma nella fonte parla di due flussi che tengono insieme tutto. Integrazione verticale e orizzontale. Spieghiamole con un esempio pratico.
Certo. Allora, l'integrazione verticale è la spina dorsale della piramide. Immagina una decisione presa dall'ERP al livello 4.
Tipo, aumentiamo la produzione di auto rosse.
Perfetto. Questa decisione scende al MES, livello 3, che la trasforma in ordini di produzione. Poi scende ai PLC, livello 2, che dicono ai robot di usare più vernice rossa.
E i sensori a livello 1 confermano che è stato fatto.
E i dati risalgono fino all'ERP. Il cerchio si chiude. È il flusso di comando e controllo.
E quella orizzontale, immagino sia...
Di lato. Esattamente. L'integrazione orizzontale connette sistemi sullo stesso livello, ma in posti diversi. Metti che la nostra casa automobilistica ha due fabbriche, una in Italia e una in Germania.
Ok.
L'integrazione orizzontale dei loro sistemi MES, quindi livello 3, permette di confrontare in tempo reale la produttività, l'efficienza, la qualità, per capire chi fa meglio e perché.
Per standardizzare i processi migliori, insomma.
Ci siamo.
Quindi abbiamo questa piramide, chiara, gerarchica, ha funzionato per decenni, ma la fonte suggerisce che stiamo per mandarla in soffitta per qualcosa che chiamano, e adoro il nome, il modello super duper futuristico.
Sì, il nome è, diciamo che si capisce che l'ha scritto un ingegnere entusiasta.
Decisamente. Ma qui la metafora cambia, giusto? Non più una piramide, ma cosa?
Una rete.
Un ecosistema intelligente.
Un ciclo continuo. Abbandoniamo la gerarchia rigida. E la fonte lo descrive su 4 livelli che interagiscono costantemente.
Partiamo anche qui da quello che possiamo toccare. Il livello fisico, il mondo reale.
Che è la fabbrica che conosciamo. Robot, macchinari, sensori. Ma con un'aggiunta fondamentale. Gli edge controllers.
Cioè?
Pensa a dei mini cervelli, dei piccoli computer molto potenti, messi lì, accanto alle macchine. Analizzano i dati sul posto, in millisecondi, senza doverli mandare lontano.
Una specie di riflesso istintivo.
Bravissima. Un riflesso istintivo del macchinario. E qui, come dicevi, arriva la magia. Il secondo livello.
Il livello del gemello digitale. Qui le cose si fanno davvero fantascientifiche. Sembra un videogioco della fabbrica.
È un'ottima analogia. Pensa al simulatore di volo più avanzato che esista, ma per un'intera linea di produzione, o, come mostra la fonte, per un intero parco eolico.
Non è solo un modello 3D.
No, no. Ogni singolo bullone, ogni sensore, ogni flusso, ogni movimento nel mondo reale è replicato nel mondo virtuale, in tempo reale.
E il vantaggio qual è?
Che puoi fare il caos, puoi chiedere al gemello digitale cosa succede se raddoppio la velocità di questo nastro o se simulo la rottura di quel motore. Puoi ottimizzare tutto senza mai fermare la produzione.
Incredibile! Un laboratorio virtuale per testare il futuro. E sopra questi due mondi, reale e virtuale, c'è il vero cervello del sistema?
Proprio così. Il livello di IA è calcolo, la fonte parla di Industrial AI e AI Foundation Models. Questo è il motore pensante.
Cosa fa esattamente?
L'intelligenza artificiale non guarda solo i dati del mondo reale. Li confronta costantemente con quelli del gemello digitale. Miliardi di dati al secondo. Impara come funziona il sistema quando è sano.
E quindi può prevedere i problemi?
Può prevedere un guasto con giorni di anticipo solo da una microvibrazione anomala o suggerire una riconfigurazione della linea per risparmiare il 3% di energia, cose che un essere umano non potrebbe mai vedere.
E per gestire tutta questa complessità serve un direttore d'orchestra, che è l'ultimo livello, l'orchestrazione.
Perfetto. Qui troviamo strumenti come le Software Defined Operations. Se l'IA è il cervello che ha le idee, l'orchestrazione le mette in pratica. Permette di riconfigurare l'intera fabbrica via software.
Con pochi click.
Con pochi click. Puoi dire, da domani, questa linea produrrà il modello B invece del modello A. L'orchestratore ricalcola tutto, riprogramma i robot, aggiorna i parametri e la produzione riparte.
Una flessibilità impensabile prima.
Impensabile.
Ma la vera rivoluzione, guardando il diagramma, sembra il flusso dei dati. Non più una freccia che va solo su o solo giù. C'è un'enorme freccia circolare. Flusso di dati bidirezionale. Un momento, quindi mi stai dicendo che non c'è più un comando dall'alto verso il basso, che il sistema, in un certo senso, si autogestisce?
Hai centrato il punto. Quella freccia circolare è il cuore pulsante del nuovo modello. Non è più una comunicazione gerarchica, ma un ciclo di apprendimento, un feedback loop costante.
Spiegami meglio.
Il mondo reale manda dati al gemello digitale. L'IA analizza entrambi, impara, trova un'ottimizzazione. L'orchestrazione traduce questa ottimizzazione in nuovi comandi e li rimanda al mondo fisico. E il ciclo ricomincia.
E questo significa?
Significa che l'IA potrebbe decidere da sola di rallentare una linea perché ha previsto un problema, o di cambiare la priorità di produzione perché ha calcolato un picco di domanda. È un sistema che si migliora da solo, continuamente.
Affascinante. E anche un po' inquietante, se ci penso. Tutta questa interconnessione, questo flusso continuo di dati tra macchine, cloud, IA, deve essere un paradiso per gli hacker.
È il rovescio della medaglia. Un punto assolutamente cruciale.
E infatti la documentazione dedica uno spazio importante alla sicurezza. Parla di reti separate e di una direttiva europea, la NIS 2.
Certo, perché questo modello si basa sulla convergenza tra IT, l'Information Technology, il mondo degli uffici, e OT, l'Operational Technology, il mondo delle fabbriche.
Che per decenni sono stati due mondi separati.
Completamente separati. L'OT era un'isola felice, isolata da Internet. Ora, connettendo tutto, abbiamo esposto il cuore della produzione a tutti i rischi del mondo digitale. Malware, ransomware, spionaggio.
E immagino che il concetto di LAN Separate serva proprio a ricostruire dei confini.
Esatto. È come costruire un castello con un fossato. La fonte mostra proprio questo. LAN Separate, reti locali separate. Si creano delle bolle protette.
Ok.
La rete della produzione viene isolata, fisicamente o logicamente, dalla rete aziendale e da Internet. L'idea è che se un virus entra negli uffici, non deve poter saltare il fossato e fermare la produzione.
Una difesa perimetrale. Ma la direttiva NIS 2 sembra andare molto più a fondo, toccando un nervo scoperto. I fornitori.
E questo è il passaggio fondamentale. NIS 2 sposta l'attenzione. Non basta più difendere il proprio castello, devi verificare la sicurezza di ogni singola pietra che usi per costruirlo.
In pratica, la tua sicurezza dipende anche da quella dei tuoi fornitori.
Da tutta la tua catena di fornitura. La fonte lo applica proprio alla verifica dei fornitori di tecnologia operativa.
C'è un punto nell'elenco delle verifiche che mi ha colpita. Analisi del rischio della catena di fornitura. Sembra un'indagine. Significa che non solo devo fidarmi del mio fornitore, ma devo chiedergli di chi lui si fida.
Esattamente. È un effetto a catena. Pensa a un produttore di auto. Compra un robot da un fornitore. Quel fornitore usa un controller di un'altra azienda. Quel controller monta un chip con un software scritto da una startup in un altro continente.
Capisco.
Se un hacker trova una vulnerabilità in quella piccola startup, potenzialmente può risalire tutta la catena e fermare la produzione dell'auto. NIS 2 ti sta dicendo: questa catena è una tua responsabilità. È un cambio di mentalità enorme.
Rivediamo anche le altre verifiche perché sono molto concrete. Si parla di certificazioni di sicurezza?
Cioè, il fornitore aderisce a standard internazionali.
E di gestione delle vulnerabilità? Se scoprono una falla, come te lo dicono? In quanto tempo la risolvono?
E ancora, le misure di sicurezza del prodotto. Il componente è progettato pensando alla sicurezza fin dall'inizio. O è una cosa che si aggiunge dopo?
E i piani di risposta agli incidenti?
Se il fornitore viene attaccato, ha un piano per proteggere te che sei suo cliente. Vedi? Non si compra più solo un pezzo di ferro, si compra una promessa di sicurezza e fiducia.
O di acquisto. Non è più solo una questione di prezzo.
Assolutamente no. La cybersecurity industriale non è più un problema tecnico di firewall e antivirus. È diventata un problema gestionale, legale, di filiera.
La sicurezza è forte quanto l'anello più debole.
E oggi quell'anello potrebbe essere un piccolo componente comprato da un fornitore che non ha preso la sicurezza abbastanza sul serio.
Dunque, per riassumere questo viaggio, siamo partiti da una struttura piramidale, gerarchica, quasi fordista, con flussi a senso unico.
Mm-hmm.
E siamo arrivati a un ecosistema dinamico, quasi biologico, guidato dall'IA, che crea un ciclo di apprendimento continuo tra il mondo reale e il suo gemello virtuale.
Un'evoluzione che sblocca un potenziale enorme di efficienza, di flessibilità. Ma, come abbiamo visto, è una medaglia con due facce.
Certo.
Impone responsabilità nuove e complesse. La sicurezza, la conformità, il controllo della supply chain non sono più optional, diventano elementi centrali della strategia.
Questa analisi ci ha mostrato chiaramente lo ieri, che per molti è ancora oggi, e il domani dell'automazione. E tutto questo fa sorgere una domanda. Mentre questi sistemi, grazie all'IA, diventano sempre più autonomi, predittivi, capaci di prendere decisioni, quale diventa il ruolo dell'operatore umano? Sarà un supervisore, uno stratega o forse qualcosa di completamente nuovo?
È la domanda da $1 milioni. Forse il ruolo umano si sposterà dal controllo alla collaborazione. Non più dare ordini a una macchina stupida, ma dialogare con un'intelligenza artificiale potentissima. Guidarla, correggerla, porre le domande giuste. L'umano potrebbe diventare il filosofo della fabbrica. Colui che si occupa del perché, lasciando all'IA il come. Una prospettiva che oggi, forse, non riusciamo ancora nemmeno a immaginare del tutto.